Voci dal Polo, fatti, opinioni, umori degli studenti dell'Università di Verona.
Buongiorno a tutti, finalmente dopo una settimana di pausa siamo tornati con Voci dal Polo. Io sono Eleonora e con me ci sono sempre Valentina e Andrea. Come state ragazzi?
Bene, bene, io sto bene, tu Andrea come stai?
Buongiorno a tutti, anch'io sto bene dopo un periodo di vacanza. Diciamo che siamo un po' rinati, ma con Voci dal Polo noi siamo sempre pronti ad informarvi, perché durante le vacanze sì, ci siamo riposati, ma l'informazione in effetti è un po' saltata. Sappiamo che c'è molta gente che si informa con noi, quindi siamo tornati apposta per questo motivo. Ma se volessero ascoltarci nuovamente, quando dovrebbero farlo?
Beh, dovrebbero farlo ad esempio mercoledì sera alle 22 oppure sabato alle 12:30, così teniamo compagnia anche nel weekend.
Bene, e se invece volessero scriverci?
Se volessero scriverci ricordiamo i nostri contatti, l'indirizzo mail della radio fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, tutto minuscolo, la pagina Twitter della radio @fan_radio_, e ovviamente i contatti per il nostro Voci dal Polo, la pagina Facebook Voci dal Polo trattino fuori alla network e la pagina Twitter Voci dal Polo.
Benissimo, quindi adesso avete orari, recapiti e tutto, non siete scusati, se volete scriverci lo fate. Nel frattempo partiamo subito con una canzone di Pino Daniele, Io so pazzo.
Voglio essere chi vogli, escite fuori da casa mia. Ti so pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, e la vita voglio vivere almeno un giorno da più. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché so pazzo, ti so pazzo, ci voglio parlare.
E quale sarà l'argomento di oggi? Beh, l'argomento di oggi è uno dei temi di cui più si è parlato in questi ultimi giorni, perché come avrete visto sicuramente leggendo un quotidiano o guardando un telegiornale, di cosa si è parlato? Si è parlato della chiusura degli OPG, ma andiamo un po' a capire cosa sono questi OPG, giusto ragazzi? Quindi, per OPG si intendono gli ospedali psichiatrici giudiziari, cioè strutture giudiziarie appunto dipendenti dall'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia. Prima di essi cosa esisteva? Però esistevano i cosiddetti manicomi criminali, che appunto vennero poi sostituiti a partire dagli anni 60 dagli OPG. E noi le abbiamo anche chiesto ovviamente ai nostri studenti qualcosa riguardo degli OPG. Cosa abbiamo chiesto?
Adesso che abbiamo introdotto l'argomento, prima indagine fra i nostri studenti cosa effettivamente sanno degli ospedali psichiatrici. Sentiamo.
In Italia no, non ho sentito.
Sì, sì, ne ho sentito parlare. Abito a Castiglione, ce n'è uno molto famoso lì.
Sì, sì, l'ho già sentito parlare.
Bene, tutti sanno più o meno, o almeno hanno sentito parlare, degli ospedali psichiatrici giudiziari. Però, quando è stata in Italia la prima legge che prevedeva il ricovero all'interno dei manicomi? È stata la legge del 14 febbraio 1904, numero 36. In seguito, però, nel 1975 è stato riformato l'ordinamento penitenziario e i manicomi entravano quindi a far parte del sistema penale italiano. Oggi il ricovero in OPG è previsto dall'articolo 222 del Codice Penale, su cui si è più volte espressa la Corte Costituzionale affermando l'illegittimità in alcune sue parti. Invece risale al 2011 il decreto legge 22 dicembre 2011 numero 211. E che cosa diceva questo decreto, ragazze?
Decreto che è stato convertito in legge poi il 17 febbraio 2012 numero 9, con il quale si stabiliva la chiusura delle strutture entro il 31 marzo 2013. Questa norma venne poi adottata dopo un'indagine parlamentare che accertò le condizioni di estremo degrado di questi istituti e la carenza di quegli interventi di cura che avevano motivato l'internamento dei pazienti. E questa legge prevedeva inoltre che le misure di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia, le due cose vanno di pari passo, fossero eseguite esclusivamente all'interno delle strutture i cui requisiti sono stabiliti con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Salute, adottato di concreto con il Ministero della Giustizia.
Ecco, un'ulteriore svolta si ha invece il 17 gennaio del 2012, quando la Commissione Giustizia del Senato approva ad unanimità la chiusura definitiva degli OPG entro il 31 marzo 2013, data però che è stata prorogata al 1 aprile 2014. Quindi dovremmo dire teoricamente già chiusi. Invece no, perché cosa succede? Succede che ancora una volta il termine originariamente disposto non venne rispettato. Infatti vediamo appunto come il 1 aprile il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha promulgato con estremo rammarico un decreto legge che fissa al 30 aprile 2015 la data entro la quale dovranno essere chiuse tutte queste strutture appunto. Quindi proprio per questo ne stiamo parlando, perché teoricamente questa data 30 aprile 2015 è ormai alle porte, dovrebbe effettivamente vedere la chiusura degli OPG.
È stata posticipata più volte, abbiamo visto, e chissà che sia la volta buona, non si sa. Intanto noi comunque vi stiamo informando e abbiamo chiesto anche agli studenti come secondo loro i pazienti ricoverati in queste strutture sono visti dalla società. Sentiamo.
Sono razziste perché sono diversi di loro.
Sicuramente non come dei pazienti normali, quindi penso non bene, ecco.
Quando escono, soprattutto all'inizio, non vengono accettati. Dopo, quando si capisce che il problema è stato superato, sempre con tanta titubanza, secondo me vengono accettati alla fine.
Queste le risposte dei nostri studenti. Abbiamo visto che le malattie mentali sono sempre stato un tema di discussione. Infatti molto spesso i malati di mente, come abbiamo appena sentito, vengono percepiti come soggetti pericolosi, come persone da allontanare in qualche modo dalla società. Una prima importante messa in discussione di questa convinzione si ebbe però già alcuni anni fa e ora sembra tornare attuale, e con la legge 81 del 30 maggio 2014 abbiamo infatti detto che si stabilisce la dimissione tempestiva dei soggetti ospitati, nonché il divieto di accogliere autori di reato infermi di mente negli ospedali psichiatrici. A determinare questa scelta, che costituisce una svolta importantissima nella storia della psichiatria italiana, sono le condizioni in cui versano gli ospiti di queste strutture, nonché l'inadeguatezza sia logistica che degli interventi terapeutici, seppure con qualche eccezione ovviamente. È il caso ad esempio dell'ospedale psichiatrico di Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova.
Così però dobbiamo ricordare che in qualche modo questo dibattito sulle malattie mentali è un argomento che in realtà non è nuovo per la società, no? Perché se torniamo indietro di una quarantina d'anni, 36 per l'esattezza, ritroviamo un altro psichiatra molto famoso che è entrato appunto nella storia per aver lottato per, diciamo, la parità dei diritti delle persone malate di mente. Stiamo parlando appunto di Franco Basaglia. da cui prende poi anche il nome la legge 180, appunto più comunemente nota come legge Basaglia. E proprio Basaglia infatti si era battuto per la chiusura dei manicomi. E cosa voleva essere la legge 180? La legge 180 voleva essere un modo per modernizzare l'impostazione clinica dell'assistenza psichiatrica, instaurando rapporti umani rinnovati con il personale e la società, riconoscendo quindi appieno i diritti e le necessità di una vita di qualità dei pazienti, anche se malati mentali appunto, quindi seguiti e curati anche da strutture territoriali. E obiettivo di Basaglia, dobbiamo ricordarlo, era soprattutto superare quindi quell'idea diffusa che vedeva nei malati di mente appunto delle persone pericolose, quindi da tenere lontane dal resto della società ed in quanto tali quindi persone senza diritti.
Il processo di attuazione della riforma, che però ebbe luogo negli anni successivi, fu carente dal punto di vista valutativo, portando così ad un'incompleta consapevolezza delle criticità che bisognava affrontare per realizzare pienamente i principi che questa legge proponeva. Sulla base di quanto avvenuto a seguito della legge Basaglia, si teme oggi che una sorte simile possa toccare anche alla legge 81, cioè quella che prevede la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. A tale scopo quindi è necessario promuovere un'attività di monitoraggio che segua in modo scrupoloso e sistematico sia i pazienti già dimessi da questi ospedali sia i nuovi autori di reato riconosciuti infermi di mente che però non potranno più essere ospitati negli ospedali psichiatrici giudiziari.
Esatto, e veniamo a un altro punto di questo argomento, un punto importante. Cosa ne sarà dei pazienti quando questi ospedali verranno chiusi? Noi abbiamo chiesto ai nostri studenti se la chiusura di questi ospedali è effettivamente utile a quello che sarà recupero di chi vi è internato attualmente. Sentiamo.
Gli ospedali è la ragione per cui ci sono, perché fuori dall'ospedale non si possono curare, no?
Ma io non sono molto informato a riguardo, quindi non mi vorrei sbilanciare.
No, secondo me non è utile, perché se una persona ha dei problemi deve andare negli edifici adatti in cui può risolverli. Una volta che li ha risolti può rientrare nella vita normale.
Ecco, quindi emerge un po' come in realtà l'aspetto fondamentale, l'aspetto principale di questa, della chiusura degli OPG non sia la vera e propria chiusura, ma bensì quello che accadrà dopo, quindi quale sarà il trattamento riservato alle persone che vi erano appunto ospitate e soprattutto quale sarà poi il rapporto di queste persone con la società. A questo proposito, appunto, in vista dell'imminente chiusura, sono in corso di attuazione protocolli congiunti con le forze dell'ordine e la magistratura, protocolli che mirano a governare nella maniera più efficiente possibile la nuova situazione che si verrà appunto a creare e quindi garantire la sicurezza della popolazione e l'attuazione delle cure e degli interventi appropriati. Infatti, secondo quanto previsto dalla legge, i pazienti che ancora hanno bisogno di supporto psichiatrico devono essere trasferiti nei cosiddetti REMS, cioè residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che però non potranno ospitare più di 20 degenti. Altri pazienti invece saranno dirottati verso strutture alternative, tra le quali sono incluse anche quelle carcerarie del territorio, mentre altri ancora potranno accedere a percorsi di rimissione. E i REMS da chi saranno gestiti? Saranno gestiti dal Dipartimento di Salute Mentale, che dovranno garantire ogni assistenza e adeguati programmi terapeutici ai soggetti con patologie mentali. Ma ragazzi, quanti sono oggi ancora gli ospedali psichiatrici giudiziari attivi?
Oggi sono ancora in funzione 6 ospedali psichiatrici giudiziari sparsi in 5 regioni italiane: Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Sicilia. Degli attuali 700 detenuti totali, circa 450 entreranno in queste nuove strutture, questi REMS, mentre per gli altri si va verso le dimissioni oppure appunto lo spostamento in strutture che dovranno ancora essere definite con percorsi di recupero comunque personalizzati. L'unico OPG che verrà riconvertito in REMS è quello appunto di Castiglione delle Stiviere, che abbiamo detto è l'ospedale più funzionante tra quelli elencati. In merito al futuro poi di questi pazienti è intervenuta anche Alberta Basaglia, la figlia del noto psichiatra, che in un'intervista all'Espresso risponde: quello su cui occorrerà vigilare, ma che rischia di verificarsi, temo, è che con il tempo queste strutture finiscano con il riprodurre in piccolo, in modo più umano, pulito e meno torturante, il principio di segregazione dei manicomi.
Ecco, sì, quindi Andrea, ritorniamo un po' al discorso che facevamo prima, no? Che alla fine la vera cosa importante non è tanto la chiusura quanto quello che accadrà dopo la chiusura di queste strutture.
Sì, speriamo appunto, come si proponeva Alberta Basaglia, che non si ripropongano le esperienze che sono avvenute in passato. A proposito di opinioni della gente in merito a queste vicende, adesso passiamo ai risultati del questionario che abbiamo proposto durante la settimana scorsa sui nostri social network, Facebook e Twitter. La prima domanda: hai mai sentito parlare degli ospedali psichiatrici? Vede una percentuale totale di risposte positive, 100% sì, tutte le nostre risposte sono positive, hanno sentito almeno una volta parlare negli ospedali psichiatrici.
La seconda domanda: pensi che la loro chiusura sia utile ai fini appunto del recupero dei pazienti? Un 13% risponde sì, un 8,7% pensa che potrebbe essere utile, un 39,1% non crede che potrebbe essere utile, mentre per un 34,8% si potrebbero trovare altre soluzioni.
Abbiamo poi chiesto se questa scelta potesse influire sulla sicurezza della gente e un 34,8% ha risposto di sì, un 8,7% ha risposto di no, un 52,2% pensa che in parte la chiusura potrebbe influire sulla sicurezza della popolazione.
Penultima domanda: queste chiusure potrebbero avere ripercussioni sul sistema sanitario e se sì, in che modo? Un 4,3% risponde che non avrà ripercussioni sul sistema sanitario, un 30,4% aumenterà l'occupazione perché saranno necessari degli assistenti, un 43,5% pensa che aumenterà il numero di richieste di consulenza da parte della famiglia del paziente, mentre un 17,4% pensa che cambierà la situazione di occupazione dei posti letto negli ospedali canonici.
Come ultima domanda invece abbiamo chiesto se la società vede in modo positivo o negativo insomma questi malati psichiatrici. Uno 0% pensa che i malati psichiatrici siano persone come tutti, un 30,4% pensa che siano soggetti pericolosi, un altro 30,4% pensa che siano persone pericolose fino ad un certo punto, invece un 4,3% pensa che siano persone come tutti ma con qualche problema.
Bene, si chiude così la parte riservata diciamo agli studenti dell'Università di Verona. Passiamo ora alla voce autorevole, quindi Andrea, è giunto il momento di
La voce dell'esperto.
La voce dell'esperto.
Diciamo che con l'esperto comunque restiamo sempre nell'Università di Verona, dai, anche oggi, insomma, giochiamo in casa.
Esatto, sì, perché chi è il nostro esperto, Ede?
L'esperto di oggi è la professoressa Elisa Lorenzetto, docente di diritto processuale penale della Facoltà di Giurisprudenza del nostro Ateneo. La professoressa Lorenzetto ci ha elencato alcune delle caratteristiche di queste misure di sicurezza, ci ha descritto le differenze fra una normale pena detentiva e l'internamento negli ospedali psichiatrici e ci ha dato anche una sua opinione riguardo a cosa succederà dopo. Sentiamo.
Giudiziario è espressamente previsto come misura di sicurezza personale detentiva e trova fondamento normativo nell'articolo 215,1 numero 3 del codice penale e poi è regolato nei suoi presupposti dall'articolo 222 del codice penale. Devo dire che la previsione normativa è necessaria perché il ricovero in OPG determina la restrizione della libertà personale dei soggetti e quindi è necessariamente subordinato a garanzie di inviolabilità della libertà personale che sappiamo l'articolo 13 della Costituzione vieta di restringere se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria nei suoi stati e modi stabiliti dalla legge. A ciò vorrei aggiungere che in materia di misure di sicurezza il principio di legalità è comunque sancito nell'articolo 25 terzo comma della Costituzione e trova un riflesso nell'articolo 199 del codice penale dove si stabilisce appunto che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi stabiliti dalla legge. Quindi la previsione normativa c'è ed è necessaria. In realtà se noi prendiamo la formulazione originaria delle norme del codice penale si parlava testualmente di ricovero in manicomio giudiziario e non di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Il mutamento lessicale si deve alla legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, quindi la legge 354 del 1975 che ha disciplinato la tipologia degli istituti penitenziari, ha previsto anche la tipologia degli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza e tra questi ha incluso appunto l'ospedale psichiatrico giudiziario. Non è mutamento lessicale fine a se stesso, ma probabilmente anche questo cambio ha una portata simbolica molto importante perché in fin dei conti finisce per esplicitare la finalità di rieducazione del detenuto attraverso atti di cura che siano conformi ad umanità e rispetto di anche alla dignità della persona. Sicuramente esistono differenze tra le due tipologie di esecuzione pena e di misura di sicurezza proprio perché sono diversi presupposti e finalità. Facendo sinteticamente un confronto tra le due, la pena è la sanzione che l'ordinamento giuridico prevede come conseguenza dell'accertamento della commissione di un reato in tutti i suoi requisiti oggettivi e soggettivi da parte naturalmente di un soggetto che sia imputabile, che quindi attento della commissione del fatto fosse capace di intendere di volere. Le misure di sicurezza invece hanno altri presupposti e altre finalità. realtà. In particolare, le misure di sicurezza sono applicate a seguito dell'accertamento della commissione di un fatto previsto dalla legge come reato, e questo è il suo presupposto oggettivo, ma poi necessita anche di un presupposto ulteriore di carattere soggettivo, vale a dire l'accertamento della pericolosità sociale del soggetto. Appunto per questo la misura di sicurezza si applica distintamente a soggetti che sono imputabili o non imputabili. È il sistema del cosiddetto doppio binario: se un soggetto è imputabile e socialmente pericoloso, laddove venga accertata appunto la sua responsabilità penale, potrà andare incontro l'applicazione sia della pena che della misura di sicurezza. Forse rispetto ad un soggetto non imputabile, a cui la pena non può quindi essere applicata, può invece essere applicata la misura di sicurezza laddove se ne accerti la pericolosità sociale. In particolare, l'ospedale psichiatrico giudiziario è una delle misure di sicurezza personali detentive previste allorché si tratti di soggetto che è stato prosciolto perché è affetto da una particolare patologia, come ad esempio l'infermità psichica. Un soggetto prosciolto per infermità di mente e in cui confronti sia accertata la pericolosità sociale può essere destinato della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Questo significa che da un punto di vista esecutivo sicuramente la misura di sicurezza dovrà essere diversa da come viene invece eseguita la pena detentiva all'interno degli istituti di reclusione, perché direi che accanto alla finalità rieducativa, che è quella prevista dall'articolo 27,3 della Costituzione, e accanto sicuramente a esigenze di difesa sociale, c'è anche una prioritaria esigenza di cura di questo soggetto, in armonia con la tutela del diritto alla salute che prevede l'articolo 32 della Costituzione. Poi dopo bisogna verificare se davvero gli ospedali psichiatrici giudiziari siano strutture idonee a attuare queste priorità residenze di cura, che sono imprescindibili rispetto a soggetti che sono sì socialmente pericolosi ma sono anche affetti da patologie psichiatriche. Esempio pratico: la circostanza che in Italia sono presenti 6 strutture, queste 6, 5 sono gestite direttamente dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, quindi il Ministero della Giustizia, mentre uno solo, che è l'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, ha una gestione convenzionata sulla base di una convenzione tra Ministero della Giustizia e l'azienda ospedaliera locale. In questa struttura opera esclusivamente personale medico-infermieristico, quindi non vi è la benché minima presenza della polizia penitenziaria. Quindi l'esempio dell'ospedale di Castiglione delle Stiviere dà sicuramente il senso di una sanitarizzazione nella esecuzione della misura di sicurezza di cui stiamo parlando, e quindi di come il recupero sociale e la cura sia prioritario e preponderante rispetto alla mera custodia del soggetto. In generale i soggetti possibili destinatari di questa misura di sicurezza sono gli autori di delitti affetti da patologie psichiche gravi che siano socialmente pericolosi. Altro discorso è considerare un'applicazione in via preventiva. Ecco, il termine preventivo è un po' fuorviante, perché in realtà, visto che la misura di sicurezza presuppone l'accertamento della commissione di un fatto previsto dalla legge come reato, non ha come finalità quello di prevenirlo, proprio perché uno dei suoi presupposti è che il reato sia già stato commesso. E eventualmente possiamo discutere della possibilità di applicarla in via provvisoria, cosa che in effetti è possibile, cioè nel corso di un procedimento penale in cui si sta accertando se un soggetto è penalmente responsabile o meno della commissione di un fatto di reato. Prima ancora che il procedimento giunga a sentenza definitiva, può essere che sorga una situazione di pericolosità sociale di questo imputato. In presenza di questo presupposto è possibile applicare in via provvisoria la misura di sicurezza, che altrimenti potrebbe essere applicata soltanto all'esito del processo penale con un provvedimento definitivo. Naturalmente non è un'applicazione arbitraria, perché come sempre si tratta di un'applicazione che può avvenire solo per atto motivato dall'autorità giudiziaria. In questo caso c'è un procedimento specifico che disciplina l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza, e quindi sarà un provvedimento del giudice su richiesta del pubblico ministero, il giudice che comunque dovrà accertare il presupposto primo, ossia la pericolosità sociale del soggetto. Le misure di sicurezza sono di vario tipo. Esistono misure di sicurezza personali detentive, diverse dal ricovero in OPG, e misure di sicurezza personali non detentive. Faccio l'esempio della libertà vigilata o del divieto di soggiorno in uno o più comuni o in uno o più province, o anche addirittura la misura di sicurezza che è l'espulsione dello straniero dallo Stato. Questo è un punto molto importante, perché non esiste alcun automatismo tra la condizione del soggetto che è infermo di mente, autore di reato e socialmente pericoloso, e il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Non sono due condizioni che vanno sempre insieme. Non è detto che se il soggetto socialmente pericoloso, autore di un fatto previsto dalla legge come reato, è infermo di mente, in automatico debba essere applicato come misura di sicurezza il ricovero in ospedale psichiatrico. pubblico giudiziario, esistono delle alternative e queste alternative vanno percorse. Lo dico perché ancora nel 2003 la Corte Costituzionale aveva espressamente enunciato questo principio, infatti aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 222 che abbiamo menzionato, che è proprio l'articolo che prevede il ricovero nell'ospedale, e l'aveva dichiarato incostituzionale nella parte in cui non consentiva al giudice di adottare nei casi ivi previsti non la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ma una misura diversa, una misura di sicurezza diversa, comunque idonea, diceva la Corte, ad assicurare adeguate cure all'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. Ecco, quindi questo monito della Corte Costituzionale ha ricevuto recentissimamente avallo anche da parte del legislatore. Faccio riferimento qui alla legge numero 81 del 2014, che è la legge che ha convertito il decreto legge che aveva prorogato al 31 marzo 2015 il termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Ecco, quella stessa legge ha previsto anche una cosa in più, ha previsto che il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario possa essere disposto solo se ogni altra misura risulti inadeguata e rapporta alle esigenze di cura e di controllo della pericolosità sociale. Questo significa che oggi il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario rappresenta, come si dice, l'extrema ratio. È un principio di sussidiarietà, si può fare ricorso al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario soltanto se nessun'altra misura di sicurezza risulta adeguata a far fronte alle esigenze di cura e di controllo della pericolosità. Potremmo anche fare un piccolo cenno riguardo la modifica prevista per l'esecuzione della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario proprio a decorrere dalla data di chiusura di questi istituti. Dal 31 marzo 2015 gli ospedali psichiatrici giudiziari sappiamo che sono virtualmente chiusi. Il punto è che la legge, ma risale qua la fonte ancora del 2012, ha previsto non tanto l'abolizione della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, la misura c'è ancora, ma ha previsto che vadano eseguite presso apposite strutture di carattere regionale denominate REMS, no? Le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Cioè a dire, le persone che oggi sono ospitate all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari dovranno ricevere ed essere accoglienza ed essere ospitate all'interno di queste residenze, che sono strutture del tutto innovative, peraltro perché dovrebbero essere ideate secondo dei criteri di sanitarizzazione, cioè a dire strutture piccole, non più di 20 persone ospitate, con personale infermieristico e medico all'interno e quindi con una dimensione di cura che prende giustamente la priorità rispetto alla dimensione di mera custodia. Quindi direi che la chiusura dell'ospedale psichiatrico giudiziario non comporta, come dire, il fatto che le persone affette da infermità psichica, autori di reato e socialmente pericolose siano rimesse in libertà e siano quindi allo sbando. Sono persone che andranno accolte all'interno di queste strutture dove si darà priorità alla loro cura. Tra piccola notazione forse che vale la pena fare è su come si arriva a dire che un soggetto è pericoloso. Dal punto di vista operativo, sia l'infermità psichica che la pericolosità sociale sono sempre il frutto dell'accertamento di gara che viene svolto sulla base di periti medico legali che sono predisposte da esperti. Quindi non esiste una presunzione di pericolosità sociale dell'infermo di mente, va comunque accertata in concreto. Sotto il profilo della pericolosità sociale, sintetizzo al massimo, consiste nel rischio di recidiva, cioè dire la probabilità che una persona che anche se non imputabile o non punibile, ecco, che abbia già commesso un fatto previsto dalla legge come reato, commetta un altro fatto previsto dalla legge come reato e quindi ricada nel reato. E nel fare questa valutazione il giudice dovrà utilizzare una serie di parametri, che sono quelli indicati nel codice penale dall'articolo 133, e quindi fare riferimento alla gravità del reato e alla capacità di delinquere del soggetto. L'importante è che l'accertamento della pericolosità sociale costituisce il presupposto da effettuare sempre come accertamento prima dell'applicazione della misura. Una volta che la misura è stata applicata, e qui sta una peculiarità di questo tipo di misure, è previsto anche un riesame periodico della pericolosità sociale, perché ove si accerti che la pericolosità sociale è venuta meno, la misura di sicurezza verrà revocata. Questo anche se non è ancora decorso il termine minimo di durata della misura di sicurezza. E c'è sempre stata una differenza fondamentale tra pena e misura di sicurezza, perché la pena è sempre stata determinata nel minimo e nel massimo. La legge stabilisce la durata minima e la durata massima della reclusione, dell'arresto, e il giudice, nell'ambito di questo minimo e questo massimo, può graduare il quantum di pena che va ad applicare in concreto in ragione degli stessi parametri che ho detto prima. Per le misure di sicurezza invece la situazione era diversa, cioè dire, erano sempre state determinate nel minimo, ma indeterminate nel massimo. Man mano che veniva eseguito il riesame della pericolosità sociale, se non c'era una prognosi favorevole di non recidività, il soggetto poteva rimanere nello status di sottoposta a misura di sicurezza senza alcuna fine, fino a tanto che questa prognosi non fosse diventata favorevole al fenomeno del cosiddetto ergastolo bianco. Ecco, per far fronte a questo tipo di situazione ed evitare, porre termine, diciamo, a questa situazione, la legge statale del 2014 ha introdotto un termine di durata massima anche per le misure di sicurezza. Oggi non sono più a durata indeterminata, ma hanno una durata determinata, che è pari alla durata massima della pena inflitta per quel reato. Per cui è da salutare con favore, ecco, questa modifica, perché sicuramente pone fine al fenomeno dell'ergastolo bianco. Desta qualche perplessità sotto il profilo pratico per ragioni di tutela della collettività, perché forse non si è ancora riflettuto a fondo su come far fronte al problema quei soggetti che verranno rimessi in libertà perché scade il termine di durata massima della misura di sicurezza, ma sono soggetti ancora socialmente pericolosi, anzi magari si erano visti rigettare una richiesta di revoca proprio per accertata persistenza della pericolosità sociale. Questo è un tema che non tarderà a presentarsi.
Ed erano queste le parole del nostro esperto, con cui si chiude anche la puntata di oggi. Quindi ragazzi, siamo arrivati alla fine. Ormai non ci tocca che dare quegli appuntamenti per la replica, per la prossima settimana, e i contatti. Quindi prego.
Beh, certamente vi aspettiamo lunedì prossimo alle 16 con una nuova puntata. Se invece volete ascoltare questa, oltre che poter trovare il podcast sul sito, la ritrovate comunque in replica mercoledì alle 22 e sabato alle 12.30. Invece, se volete scriverci, Ele...
Se volete scriverci, solita mail della radio, fuoriaula.radio, chiocciolateneo.univr.it, tutto minuscolo, pagina Twitter della radio, chiocciola fan maiuscolo e radio minuscolo, contatti per Voci dal Polo, pagina Facebook, Voci dal Polo trattino Fuori Aula Network e pagina Twitter Voci dal Polo, quindi scrivete.
Scrivete, su questa esortazione vi salutiamo e vediamo appuntamento allora a lunedì prossimo alle 16, giusto ragazzi?
Esatto, scrivete, mi viene un po' in mente una canzone, riadattiamola, scriveteci, basta, dopo questa diamo appuntamento alla prossima settimana, buon pomeriggio a tutti e continuate ad informarvi con noi.
Ciao!
Ciao a tutti!
Voci dal Polo, fatti, opinioni, umori degli studenti dell'Università di Verona.